Natalia Lafourcade con Luz de Luna, un brano registrato nel 2018, il dibattito del venerdì, anche oggi curato da Elisabeth Sassi. Buongiorno Elisabeth.
Ciao Marco, buongiorno a tutte le persone all'ascolto. Allora, promossa dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Giornata Internazionale della Libertà di Stampa è stata istituita il 3 maggio del 1993. Durante la giornata di oggi verranno promosse azioni concrete e iniziative finalizzate a difendere la libertà di stampa. Questa sera, ad esempio, presso l'auditorium dell'USI di Lugano si terrà una conferenza intitolata «La prima vittima della guerra è la verità». Ma non sono solo le guerre a minare una stampa libera e plurale, ma anche la propaganda politica, la criminalità organizzata e alle volte anche l'intelligenza artificiale, anziché rappresentare un aiuto per i professionisti, può diventare uno strumento per accrescere la disinformazione. E dal momento che ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, durante il dibattito del 1 maggio, pure la crescente precarietà può contribuire a minare il giornalismo nel suo dinamismo e nella sua autonomia.
E poi sentivamo anche dai titoli del radiogiornale come la Svizzera sia al nono posto e anche il ricorso, come dire, strumentale alla minaccia legale, ti faccio causa se parli male di me, sia uno dei bavagli che possono essere anche efficaci nella lotta all'informazione libera. Insomma, sono diverse le possibilità che portano a un rafforzamento della sicurezza e della sorveglianza in tutto il mondo. E allora come valutare la loro incidenza sull'accesso all'informazione e sul lavoro dei giornalisti? Presento le nostre ospiti. Arianna Poletti, giornalista freelance, vive a Tunisi, si occupa di ambiente e questioni postcoloniali tra Europa e Nord Africa e ha collaborato con Jeune Afrique, membro del collettivo FADA e anche nostra collaboratrice. Buongiorno Arianna, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ti sentiamo molto bene, siamo collegati via WhatsApp e invece via telefono saluto Amalia De Simone, videoreporter di Inchiesta di Rai 3 che collabora anche con The Post internazionale, Reuters, dopo aver lavorato per anni per il Corriere della Sera e come editorialista del Corriere del Mezzogiorno. De Simone, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, oggi dicevamo è anche una giornata commemorativa, anche i nostri radiogiornali stanno parlando proprio di libertà di stampa, la giornata internazionale a questo dedicata, per ricordare anche chi ha perso la vita esercitando questa professione. De Simone, lei è videoreporter, giornalista con esperienza globale, possiamo dire. Iniziamo dalla sua visione internazionale sul tema. A che punto siamo? C'era la classifica che vede la Svizzera al nono posto, ma sono indicatori che servono più che altro per far partire una riflessione piuttosto che per approdare a qualcosa. Intanto qual è il suo punto di vista sulla libertà di stampa oggi?
Ma intanto diciamolo che l'Italia, per esempio, è al 46esimo posto, al pari
io volevo evitarlo.
Dell'Ungheria.
Okay.
Dell'Ungheria. Questa cosa qui, insomma, la dice lunga. Io credo che peraltro sia anche una percentuale veritiera, perché stiamo vivendo un momento complicato per l'informazione in Italia. La precarietà, come sottolineavate voi, ma il ricorso continuo, soprattutto da parte di chi detiene il potere, il governo, i politici, gli imprenditori, i colletti bianchi delle mafie, il ricorso alle querele temerarie e il fatto che non si voglia, perché a questo punto dobbiamo dirlo, non si vuole fare una legge a tutela dei giornalisti. L'abbiamo chiesta in tutti i modi, invece questa cosa qui proprio si vuole che uno strumento giuridico a tutela come la querela per diffamazione diventi un abuso, un deterrente contro il giornalismo e contro la libera informazione, soprattutto quando si tratta di giornalismo d'inchiesta. E tutto questo è stato possibile quando i giornalisti sono diventati più deboli per via dei contratti precari, dei compensi bassi, della deresponsabilizzazione di molti editori, quando la criminalità ha cominciato a servirsi dei colletti bianchi e viceversa. E allora è più facile oggi essere minacciati in questo modo. E lo dico, sono appena tornata dalla scuola che ha frequentato Giancarlo Siani, che è un cronista napoletano morto per mano della Camorra per aver fatto il suo lavoro di cronista. Ecco, ci sono tanti modi per uccidere la libera informazione. Oggi questo è uno, secondo me, dei più gravi e probabilmente questo è quello che ha fatto precipitare l'Italia così in basso nella classifica.
Nessun paese è davvero libero da questi rischi e complicanze. E dunque, Arianna Poletti, lei, la sua esperienza si basa principalmente, in Nord Africa, ma proviamo magari a tornare in Svizzera, dove anche qua, la libertà di stampa va costantemente difesa. E dunque, quali sono i rischi?
Beh, io non posso che confermare quello che è stato detto in precedenza dalla collega. Io penso che questo rapporto oggi metta in evidenza un paradosso, cioè che chi dovrebbe proteggere la stampa, cioè il potere politico, in qualche modo contribuisce ad ostacolarla, ad ostacolare il lavoro dei giornalisti, appunto evitando in qualche modo di promuovere le leggi che servono, che servirebbero per garantire una completa tutela di chi fa questo mestiere. Al contrario, purtroppo oggi è una constatazione globale, vediamo che si sta andando in tutt'altro senso e penso che sia un paradosso a maggior ragione perché quest'anno ci saranno tantissimi paesi che andranno al voto, più di mezzo pianeta andrà a votare, e quindi chiaramente è un anno in cui si partecipa, si porta avanti il nostro sistema democratico, ma allo stesso tempo vediamo che i diritti appunto dei giornalisti, la libertà di stampa è costantemente minacciata. Quindi questo è il contesto, e sicuramente ecco, la Svizzera rimane in una classifica che vede tanti paesi anche europei in qualche modo regredire sicuramente in nono posto, pur restandoci ancora tanto, tanto da fare, resta abbastanza alto rispetto appunto a tanti paesi come l'Italia che abbiamo visto sono ulteriormente scesi in questa classifica. Io mi occupo di Nord Africa, lavoro essenzialmente lì, la sponda sud del Mediterraneo è ormai praticamente tutta rossa, quindi anche quando facciamo cooperazione internazionale, quando ci muoviamo nel nostro Mediterraneo, dobbiamo interrogarci anche su i paesi con i quali stiamo collaborando, su i regimi diciamo autoritari ai quali noi stringiamo la mano, ecco.
Il valore dell'indipendenza di stampa come strumento fondamentale della democrazia, perché è lo strumento fondamentale per il potersi creare un'opinione informata sui fatti. Nella copertina di oggi parlavamo di quello che sta accadendo in Georgia, è stata proposta e verrà forse imposta una legge sul modello di quanto accaduto in Russia un paio d'anni fa, che vieta sovvenzioni provenienti dall'estero per qualunque tipo di testata, anche se le sovvenzioni arrivano da organizzazioni non governative, umanitarie o sono alla luce del sole, come quelle che fornisce l'Unione Europea ad alcune testate. Tutto questo però ha scatenato una protesta di piazza significativa, soprattutto se parliamo di un contesto come quello della Georgia, che non è che sia denominata tra le democrazie più mature del mondo, anche solo per il tempo che ci vuole per diventare una democrazia matura. Questo cosa ci dice sulla importanza per la stampa indipendente del saper far comprendere, del sapersi far riconoscere presso i cittadini come uno strumento fondamentale per la loro libertà, De Simone?
Guarda, hai colto un punto fondamentale, secondo me, in questi tempi, e cioè l'indipendenza dei giornalisti passa per una serie di questioni. Una di queste è il rapporto che c'è tra i giornalisti e l'editore e il potere. Quando il potere e l'editore diventano ingerenti nell'attività dei giornalisti, e questo non si può fare, non si può fare, almeno in Italia la legge della stampa dice che non può essere, allora questo diventa un problema. E questo sta accadendo in numerose testate importanti, sta accadendo anche, diciamo, l'editore della RAI sarebbe il governo in questo momento e lunedì ci sarà uno sciopero che riguarda proprio la libertà di esprimersi, la libertà di informare. E questo è significativo, non accadeva da tantissimo tempo. Ma possiamo pensare anche ad altri tipi di ingerenze che ci sono. E poi, se diciamo, la maggior parte dei giornalisti, perché qua dobbiamo stare anche ai numeri, se la maggior parte dei giornalisti è sotto la soglia di povertà, perché mi sembra che ci sia un 37% almeno dei giornalisti italiani che ha un reddito di circa 7.000 euro, allora come possono questi giornalisti garantire indipendenza se non hanno tutele, se non hanno di come vivere? Queste sono questioni importanti, se non vengono applicati i giusti contratti. E poi, riprendendo anche il discorso che facevamo prima, se ogni qualsiasi cosa che venga proposta come indagine o inchiesta giornalistica immediatamente può essere portata in tribunale con una richiesta di risarcimento danni o con una denuncia penale, ma queste sono spade di Damocle che vanno. Che sono sulla testa dei giornalisti per anni, perché il sistema giudiziario nostro è molto lento, perché è molto costoso difendersi. Tutto questo, diciamo, ci rende meno liberi e di conseguenza anche meno autorevoli, perché che cosa capita? Capita che spesso molti giornalisti diventano, come dire, anche senza nemmeno richiesta, megafono del potere, oppure diventano, come dire, strumentali a una determinata linea, pur di non perdere quello che hanno. E anche questa è una cosa inaccettabile.
È chiaro che la libertà di stampa è fragile intrinsecamente. I giornalisti e le giornaliste sono persone. La minaccia continua di una spada di Damocle giudiziaria sulla loro testa. E alla fine, se tu ogni articolo che scrivi sai che ti arriverà un tentativo di portarti in tribunale, a un certo punto smetti di scrivere quel tipo di articoli perché non tutti siamo destinati a essere eroi e non ci deve neanche essere il dovere di diventare eroi per fare giornalismo.
Certo, ma dunque,
Assolutamente.
allora proprio in questo senso vi sollevo questa questione ad entrambe, magari cominciando da Arianna Poletti. Ci sono degli esempi virtuosi e magari, non so, innovativi, ancora poco conosciuti per garantire l'indipendenza dei media e il pluralismo dell'informazione?
Allora, io quello che posso dire è che faccio parte di un'associazione di giornalisti freelance che sono tutti indipendenti e che lavorano essenzialmente sugli esteri e sull'inchiesta, quindi si ritrovano molto spesso a fare quello che dà fastidio, cioè fare i nomi e rischiare appunto poi la querela. E ecco, l'idea di mettersi insieme è venuta proprio perché cercavamo di abbattere l'isolamento e creare una rete di sostegno, che non è per forza un sostegno economico, finanziario, perché appunto siamo nati come collettivo informale, ma un sostegno proprio tra colleghi che si ritrovano a far fronte a tutta una serie di situazioni che appunto ormai in Italia e non solo passano come la normalità, ma purtroppo non lo sono. Noi all'interno della nostra associazione ci sono vari di noi che hanno querele, che sono sotto minaccia diciamo, di querela o che hanno in corso delle situazioni poco chiare e delle querele. Quindi ecco, quello che noi abbiamo provato a fare come gruppo è stato quello di metterci insieme e di dirci ok, se nessuno ci sostiene, ci sosteniamo tra noi. È ovvio che questa però non può essere una soluzione perché ribadisco quello che veniva detto prima, finché il mestiere del giornalista è un mestiere precario, è chiaramente questo è un enorme problema che non riguarda soltanto il giusto compenso, i diritti. sociali, economici dei giornalisti come lavoratori, ma riguarda la democrazia, riguarda la libertà di stampa, perché il giornalismo di qualità, il giornalismo indipendente deve essere pagato anche per poter essere sostenibile, per poter confrontarsi in qualche modo con tutte quelle che sono le conseguenze di quel giornalismo lì. Se no si finisce per appunto addirittura autocensurarsi, nel senso che oggi noi sappiamo quando lavoriamo come freelance che fare inchiesta, fare dei nomi, nominare appunto i responsabili può avere delle conseguenze e che molto spesso ci ritroviamo appunto soli ad affrontarle. Quindi questo è una cosa da tenere sempre presente quando facciamo il nostro lavoro, purtroppo.
Certo, il precariato rende intrinsecamente fragile la professione e poi nel mondo ideale non solo ci vorrebbe un contratto per chi fa questa professione, ma ci vorrebbe anche un editore che ti copre le spalle, che ti sostiene, che crede nel tuo lavoro e che ti protegge anche dalle minacce giuridiche e non giuridiche, che ti aiuta quando banalmente hai bisogno di assistenza legale. Insomma, c'è tanto che manca, c'è tanto da lavorare, però rimanendo su ipotetici esempi virtuosi, magari anche realistici. Non so se Amalia De Simone su questo voleva aggiungere qualcosa, se ci vuole raccontare, se le viene in mente qualche esempio invece che merita di essere analizzato e anche seguito.
Ma io penso che siccome il rischio, il vero rischio per un giornalista è poi restare isolato, restare solo, l'unica forma che io vedo positiva è quando si riesce ad essere solidali l'uno con l'altro. Per esempio, quando si diventa, diciamo, scomodi per una determinata inchiesta e appunto si viene attaccati su vari fronti, spetterebbe ai colleghi di portare avanti quella inchiesta, di ripubblicarla. Si è fatto, ogni tanto si fa, tenersi anche un attimo per mano rispetto alle difficoltà. Noi adesso abbiamo parlato del precariato, abbiamo parlato delle querele temerarie, ma quante volte siamo sotto attacco semplicemente perché si sta facendo il proprio dovere? Mi riferisco per esempio ai colleghi del Domani che adesso sono sotto inchiesta per aver lavorato. Oppure quando ti fai 5 ore di interrogatorio perché vogliono che tu riveli la tua fonte, magari la tua fonte rischia la vita, è una cosa che non si può chiedere ad un giornalista
No, non si può.
professionista e non si può fare e invece si fa. Oppure ti mandano a casa perché poi tanti modi ci sono. Io adesso abbiamo parlato dei cattivi finora, ora parliamo dei buoni, ma se ti mandano una perquisizione, perché sempre perché devono risalire alla tua fonte, e anche quello è un abuso. Questo mestiere a un certo punto diventa un percorso ad ostacoli. Allora l'unica cosa è nella difficoltà sostenersi l'uno con l'altro. Esempi virtuosi, sinceramente, non ne conosco, perché purtroppo gli editori, almeno in Italia, non sono di grandissima qualità. Anzi, qualche volta, sono diventati, anziché sostenere i giornalisti, sono diventati a loro volta dei nemici, si sono fatti nemici perché più di una volta hanno chiesto. Di fronte, per esempio, ad una richiesta risarcitoria, a loro volta i danni al giornalista. È successo.
E questo
Quindi.
evidentemente sappiamo dove porta. Poi la libertà, l'indipendenza di pensiero del giornalista a quel punto è veramente finita da un'altra parte.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ma questo, diciamo, senza contare tutto quello che succede per strada, cioè stando nei fatti. Io, per esempio, lavoro stando nei fatti. Parlando con la gente, andando sempre sui posti, indagando, quante ne capitano? Quanti incontri fai? Quante possibilità di minaccia ci sono? E allora tu quanti ostacoli devi superare per poter fare decentemente il tuo lavoro e per contribuire a quello che, come diceva Arianna prima, è la democrazia? Perché senza una stampa libera, un'informazione libera, non c'è democrazia.
Se posso aggiungere,
Certo.
perché mi viene in mente un esempio virtuoso che però ovviamente ci arriva dall'estero, perché effettivamente in Italia purtroppo, come si diceva, gli editori spesso finiscono per mettere i bastoni tra le ruote ai giornalisti. Penso alla redazione di Forbidden Stories, che è una redazione francese che fa proprio il lavoro collettivo di cui si parlava prima, e cioè prosegue le inchieste che non possono più essere portate avanti dai giornalisti perché sotto minaccia o perché
Perché sotto minaccia o.
tu uccisi, come è
Abbiamo
successo,
perso un passaggio, chiedo scusa,
o
Poletti.
addirittura perché
Siamo rimasti a perché sotto minaccia
scappate.
o.
O addirittura perché uccisi durante il proprio lavoro. E questo è un progetto molto interessante perché è proprio quell'idea di appunto portare avanti un lavoro giornalistico rischioso, ma unendo le forze e non appunto non ritrovandosi isolati, ma collaborando con reporter e giornalisti in tutta Europa e in tutto il mondo, creando una rete che quindi è molto più difficile da minacciare che il singolo giornalista, ecco.
Certo, si è parlato di rete e va anche detto che il diritto all'informazione esiste in una dinamica di diritto e dovere. Da una parte il diritto ad essere informati, ma c'è anche il dovere che abbiamo di informare. E bisogna dunque ascoltare le esigenze dei vari pubblici, ma senza poi assecondare questi desideri in modo passivo. E allora, come rimanere rilevanti nell'informazione? Come mantenere un collegamento con la vita di tutti i giorni dei cittadini e delle cittadine per garantire la funzione democratica di cui parlava prima Amalia De Simone?
De Simone, chiediamo a lei.
Sì, allora, innanzitutto è in capo allo stesso giornalista, alla sua passione, alla deontologia, c'è poco da fare. Se uno, io penso che il giornalista non si possa fare che in quel modo là, non c'è un altro modo, altrimenti si chiama in un'altra maniera.
Si chiama addetto
E
stampa, sì.
quindi, allora,
Eh sì.
non c'è un altro modo. Dopodiché, bisogna cercare di trovare delle soluzioni ai vari ostacoli che uno affronta, ma non c'è un altro modo. Tra l'altro, la funzione del giornalista oggi è ancora più, diciamo, importante in un'epoca in cui il potere si serve della post-verità. Non, come dire, la coercizione rispetto alle coscienze non avviene più in maniera materiale, no? Con i militari, in alcuni stati sì, ma diciamo nella maggior parte no. Avviene attraverso una serie di strumenti e uno di questi è proprio la post-verità. E chi deve fare da intermediario tra quello che accade realmente e la rappresentazione distorta che invece ci viene proposta per acquisire consenso e per diciamo, mettere da parte potere? Lo deve fare il giornalista.
Io, beh, abbiamo aperto probabilmente più porte di quelle che speravamo di percorrere, perché anche sulla post-verità poi ci si innesterebbe un discorso infinito sulla necessità di avere anche figure autorevoli a cui riferirsi, capaci di discernere tra verità e bugia, tra bufale, tra quello che viene passato come spacciato per verità nei social network. Insomma, è un mondo difficile quello di oggi per chi davvero si approccia a questa professione con il sano desiderio di fare informazione, di raccontare le cose come stanno, o almeno di raccontarle in buona fede come lui le vede. Io ringrazio comunque le nostre ospiti perché ci hanno aiutato. Aprire porte comunque è sempre un buon modo per tenere anche aperta la mente. Arianna Poletti, grazie mille.
Grazie a voi, grazie mille.
E grazie a mille davvero anche ad Amalia De Simone. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, grazie per questa finestra sulla libertà di stampa, ce n'è bisogno.
Grazie, a presto.
Noi ci salutiamo qui, anche per quanto riguarda Alphaville, siamo arrivati a fine settimana, anche dal sottoscritto un caro saluto, l'augurio di un buon fine settimana, speriamo anche soleggiato. Al mio posto, lunedì mattina, Lina Simoneschi.